Cari amici, un caro saluto a tutti voi. Ben ritrovati. Ave Maria e sia lodato Gesù Cristo. Bene, allora siamo insieme per un nuovo appuntamento catechetico che vogliamo dedicare ad un tema molto di moda ai nostri giorni, qualcosa che ricorre. Adesso proviamo anche a pensare ad un genere più fluido da applicare a Dio, perché Dio è una parola, quando invochiamo Dio, meglio, lo invochiamo con il nome di Padre, ma chi non si identifica con la paternità, potrebbe essere offeso. E quindi perché dovremmo continuare a chiamare Dio Padre? Meglio provare a chiamarlo Madre, ma poi Madre offende, anche Madre offende chi non si identifica con la maternità. E allora che dobbiamo fare? E allora proviamo a trovare un genere neutro che metta d'accordo un po' tutti, così da essere più inclusivi e fare contenti un po' tutti. È questo che si prova a fare ai nostri giorni. Non è fantascienza, è quanto viene discusso proprio adesso nella Chiesa anglicana, perché si vuole trovare un linguaggio più inclusivo, in modo da non offendere nessuno quando si parla di Dio. Sì, perché poi, in fondo, parlare di Dio, invocare Dio, potrebbe offendere qualcuno, capite? Siamo arrivati a questi livelli e dobbiamo parlare di questo perché è importante precisare il contenuto della paternità di Dio, quello che ci insegna la Sacra Scrittura. Prima o poi si tratta di una discussione che, riguarderà anche noi cattolici. La Chiesa anglicana è sempre un po' più in avanti rispetto alla Chiesa cattolica. E che vuoi? Forse presto sarà questo argomento teologico oggetto di dibattito anche in un sinodo della Chiesa cattolica. Ormai si può discutere di tutto nei nostri sinodi, e perché non discutere anche di cambiare il genere di Dio? Allora, cari amici, parleremo di tutto questo. Solo per darvi un assaggio di quello che è oggetto della nostra riflessione di quest'oggi. Vi do il benvenuto e quindi prepariamoci insieme, raccogliamoci meglio per poter riflettere attentamente con lucidità di intelligenza. Perché è una dittatura nella quale viviamo, che ci attanaglia, che prova a mettere un capestro al nostro pensiero, così da omologare tutti. Tutti devono pensare allo stesso modo, tutti devono essere inclusivi, ma questa inclusività però rigetta chi non vuole essere inclusivo. Guarda caso, è un'inclusività a senso unico, non è veramente inclusiva, perché si rifiuta qualcuno, si rifiuta chi non si conforma a questo pensiero. Ma chiediamo l'ausilio della Vergine Maria e di San Giuseppe perché siano loro ad intercedere per noi, soprattutto per questa nostra cultura ormai alla deriva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata sede della sapienza. Rivolgiamoci
Prega per noi.
a San Giuseppe, sposo di Maria, padre di Gesù, perché Lui, che è il Padre, Padre virginale, Padre putativo di nostro Signore, ci insegni a riscoprire questa realtà della paternità di Dio e della paternità umana che da quella di Dio promana. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Bene. Ecco Eccoci di nuovo collegati, cari amici, dopo questo stacco musicale, eccoci tornati. Bene, sì, caro Fra Benedetto Penza, o Padre Benedetto, siamo veramente nella dittatura dell'inclusivismo, si tratta proprio di questo. Dovremmo essere inclusivi, la Chiesa anglicana vuole trovare un nuovo modo per riferirsi a Dio. Un modo per essere più inclusivi, perché evidentemente il nostro modo arcaico, classico o tradizionale, che dir si voglia, risulta non inclusivo, risulta omofobico, risulta offensivo delle orecchie pie di chi rifiuta questo modo di parlare. E allora dovremmo tutti trovare un nuovo modo di dire, dovremmo pensare ad un nuovo linguaggio. Questo è quanto propone la Chiesa d'Inghilterra, che sta celebrando proprio in questi giorni un sinodo nel quale è stata approvata la benedizione per le coppie omosessuali. Una maggioranza che però trova una grande opposizione, soprattutto nelle chiese africane, nelle chiese anglicane che fanno parte della comunione anglicana dell'Africa, in cui non si vuole giustificare qualcosa che è contrario alla creazione, contrario al Vangelo. E il vescovo Welby, che è il primate di questa chiesa, cerca un po' di accontentare tutti, vuole trovare una unità in questa pluralità di opinioni, di fatti di opinioni. Lui cerca di provare a fare unità, ma come ben sappiamo, l'unità va trovata nella verità. La verità precede l'unità, è la verità che fonda l'unità, altrimenti quella unità è soltanto un'unità di consensi, una unità politica, uno stare insieme per non disgregarci. Però è quanto accanto a questa benedizione delle ufficiale, che dovrebbe diventare ufficiale delle coppie LGBT, benedizione da celebrarsi nelle congregazioni anglicane, ora si pone come oggetto di un approfondimento liturgico, teologico, sempre in questa chiesa o comunità, meglio si direbbe comunità anglicana, la possibilità di trovare un nuovo modo per riferirsi a Dio. Un nuovo modo per parlare di Dio, perché se noi diciamo con la Bibbia, con il Vangelo, con Gesù che Dio è Padre, e lo chiamiamo Abba Padre, ebbene questo modo è un modo, sembrerebbe un modo maschilista di rivolgersi a Dio. Se diciamo che Dio è maschio perché lo appelliamo con il pronome egli, lui, e allora questo potrebbe risultare offensivo. Applicheremo un pronome maschile a Dio quando invece chi non si riconosce in quella mascolinità e non vuole che la mascolinità sia affermata ha qualche problema e quindi preferirebbe chiamare Dio in un altro modo, ma poi lo dovremmo chiamare ella, lei, ma questo pronome femminile alla fine risulterebbe anch'esso qualcosa di disdicevole per chi non si identifica in quel genere femminile. Allora cosa dovremmo fare? Dovremmo trovare un pronome che sia neutro da questo punto di vista. Nella nostra lingua italiana non abbiamo il neutro, dovremmo ritornare al latino, in cui c'è il neutro, e dovremmo trovare quindi una definizione, un modo, un pronome che sia dal punto di vista del genere neutro, così che tutti siano soddisfatti da questo modo di rivolgersi a Dio. È davvero una dittatura qui, perché se ci guardiamo intorno, Sanremo, appena concluso, è un manifesto di questa cultura, di questa intolleranza verso chi non vuole essere inclusivo. ma una intolleranza verso la non inclusività che si manifesta in una violenza che deve affermare certe idee, che deve affermare questa fluidità di genere. Guai a chi è fuori da questo coro, chi si pone fuori dal coro dell'inclusività. Non ha diritto di cittadinanza, deve pagare la tassa della RAI per guardarsi un festival in cui viene ostentata questa fluidità di genere con gesti anche scabrosi, anche poco erotici, così pubblicamente ostentati, e allo stesso tempo deve sorbirsi un modo di presentare attuale, quello che oggi viene considerato inclusivo, inclusività, come legge. Vi dicevo prima che in questa cultura in cui tutti dobbiamo sentirci all'interno di questa comunità globale, se vogliamo, e dobbiamo rispettarci tutti, però in questa inclusività, inclusivismo totalizzante, non c'è posto per chi invece ha qualche problema con l'inclusivismo. Inclusivismo inteso in questo modo come ideologia, come dittatura dell'inclusivismo. Perché chi riconosce ancora che la famiglia è formata da un padre e da una madre è chiaramente contro l'inclusività e contro la teoria della fluidità di genere, quindi è contro la società di oggi. Non ha posto per rimanere in questa società di oggi. Dal Festival di Sanremo, passando attraverso il Sinodo della Chiesa Anglicana o la proposta teologica anglicana, arrivando al sinodo che si sta celebrando e che si vuole celebrare nella Chiesa Cattolica, tutto sembra che parli di questo essere inclusivi. Dobbiamo essere inclusivi, accettando questa cultura LGBT, accettando la fluidità di genere che adesso deve essere definitivamente sponsorizzata attraverso una lettura teologica del nome di Dio. Dio stesso e il suo nome deve dare una fondazione definitiva, dovrebbe fornire un fondamento definitivo a questa cultura che si vuole dominante, che deve essere la cultura dominante, la cultura della fluidità. Voi mi chiederete, padre, ma che cos'è questa fluidità di genere? Bene, dai film ai rotocalchi, alle riviste, tutto ci parla un po' di questa fluidità della percezione del proprio genere. Oggi mi sento uomo, domani mi posso sentire donna, poi mi posso sentire entrambe le cose, poi posso sentirmi di essere qualche altra cosa. Infatti, fluidità di genere significa un genere così come viene inteso nella sua identità, ma anche nella sua espressione. Ora, sia l'identità che l'espressione del genere possono cambiare con il tempo e possono cambiare secondo gli ideologi di questa fluidità del genere in ragione delle costrizioni sociali, dell'ambiente familiare, della vita con gli amici, eccetera, eccetera. Pertanto, non si parte da una visione del genere che è quello che sei e come sei perché sei nato uomo, sei nato maschio, sei nato femmina, ma è la percezione che hai di te stesso, la percezione della tua identità e della tua espressione che varia, che è variabile, anzi che deve variare. Perché in fondo, questa lettura ideologica di ciò che sarebbe il genere è invece imposta come necessità di un cambiamento, di una fluidità, perché la fluidità in fondo rappresenterebbe una società in cui non c'è più confine, non ci sono più limiti, una società senza muri, una società aperta, una società che può diventare quello che ognuno vuole, ma con l'eccezione di in questa società che sembra tutto sia permesso, permissibile, c'è una sola eccezione. Non c'è posto per chi si oppone, non c'è posto per chi continua a pensare con la sua testa. Bene, passando attraverso questi vari palcoscenici del mondo, quello del festival, quello che potrebbe essere anche di un sinodo, si percepisce che c'è uno sforzo unitario che mira proprio ad imporre contro la libertà questa cultura della inclusività. E, ripetiamolo, per dare fondamento definitivo a questo inclusivismo fluido, non c'è niente di meglio che tirare in ballo Dio, che dare un fondamento teologico a questa fluidità, perché se anche la teologia confermasse la fluidità, allora la fluidità diventa una legge, diventa cultura, diventa il mondo che voglio trovare domani e che voglio consegnare ai miei figli. Quindi nella teologia, in questo sforzo teologico adesso, si dovrebbe trovare finalmente il passo definitivo, si dovrebbe avere il passo definitivo verso la fluidità intesa come legge. Capite che pensare di rifiutare il nome di Dio quale padre, rifiutare Dio come padre, questo mette in discussione la nostra fede come tale, che è una rivelazione, non è il frutto delle mie idee, delle mie percezioni del genere di Dio, è la rivelazione di ciò che è Dio, di ciò che Dio ha detto, di ciò che Dio ha rivelato di se stesso. Quindi già questo ci dice che la rivelazione di Dio, il cristianesimo, non può essere oggetto di strumentalizzazioni di questo tipo. Perché si tratta di accogliere una fede che mi viene donata, è una fede che è risposta ad una rivelazione di Dio. Ora, se noi guardiamo alla rivelazione e quindi cerchiamo di capire perché questa proposta di cambiare il genere di Dio è una proposta fasulla e inconcludente. Cerchiamo di riflettere sul perché Dio è padre. Dio è padre perché ce l'ha detto Lui e ce l'ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo. Però se noi volessimo adesso, con i nostri strumenti del pensiero contemporaneo, trovare una via per poter modificare cosa apporteremmo al cristianesimo, andremo a svelare la radice cristiana dalle sue profonde, dalla sua profonda ancorazione all'essenza del cristianesimo. Perché è Gesù che ci presenta Dio come padre. Dio è il padre di nostro Signore Gesù Cristo. Gesù spesso, spessissimo parla di Dio come padre e la rivelazione che fa Gesù del Padre e quindi dello Spirito Santo, di Dio Trinità, è una conferma definitiva di quanto già l'Antico Testamento insegna, parlando di Dio che viene riconosciuto quale padre. E padre, perché Dio è il creatore dell'uomo. Tu sei nostro padre perché tu ci hai creato, perché tu ci hai plasmato dal nulla. Con Gesù la figura di Dio come quale padre viene perfezionata così che Dio è padre non soltanto perché da lui dipendono tutti gli esseri creati, ma anche perché ha un figlio, ha una relazione unica, divina, eterna con il figlio, e questa relazione del padre con il figlio si riflette su coloro che mediante il figlio diventano figli del padre. Senza Gesù non si può entrare in questa relazione d'amore, di filiazione con il padre, per mezzo del figlio che l'uomo diventa figlio, figlio del padre. Così con Gesù Cristo abbiamo la rivelazione definitiva della paternità di Dio. Certamente in Dio non c'è il genere sessuale, perché Dio non ha un corpo, Dio è spirito, Dio è al di là del genere sessuale. Quindi chi parla, chi vorrebbe apportare una trasformazione nel vocabolario teologico dice, ecco, proprio perché in Dio non c'è il genere, allora potremmo chiamare Dio madre o potremmo chiamarlo con un nome che è neutro, così che appaghi un po' le speranze di tutti. E invece no, in Dio non c'è il genere perché Dio non è maschio né femmina, ma Dio è al di là, Dio è il creatore dell'uomo, maschio e femmina, perché certamente Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Nello spirito, quanto allo spirito, quanto a ciò che è l'uomo in quanto tale, ciò che fa l'uomo, l'essenza dell'uomo, la sua intelligenza, la sua volontà, la sua libertà, la sua anima. In questo senso, l'uomo è immagine e somiglianza di Dio. L'uomo creato, maschio e femmina, chiaramente. Entrambi riflettono questa immagine di Dio, sono immagine di Dio, ma Dio in quanto tale, lui stesso, che ingloba quello che ha in sé, quello che ha donato all'uomo perché è capace di crearlo, pur essendo trascendente rispetto a questo genere maschile e femminile, Dio comunque si rivela, si fa conoscere per quello che è, cioè padre. E padre in Dio non è l'espressione del suo genere maschile, ma padre in Dio è l'essenza della prima persona della Trinità, in relazione al figlio. Padre, ciò che è la prima persona della Trinità, in quanto generante la persona del figlio. Padre, quindi, non esprime il genere maschile di Dio, ma esprime, la relazione della prima persona della Trinità con il figlio, attraverso il figlio con tutti noi, attraverso coloro che il figlio rende figli nel suo sangue, nel suo sacrificio, con tutti noi. Ecco dov'è l'inghippo. Si confondono i piani. Padre, che poi sarebbe da rifiutare, non sarebbe altro che espressione di una mascolinità in Dio che diventa in qualche modo imposizione di una certa, di un certo patriarcato, di una superiorità del maschio, di una superiorità del padre rispetto alla femmina, rispetto alla madre. E invece no, questo è assolutamente distante, infinitamente distante da quello che la Sacra Scrittura ci insegna. Diciamolo ancora una volta, Dio è Padre perché è colui che ha creato tutti noi, è colui che ha generato, che genera il Figlio dall'eternità e mediante il Figlio Dio diventa Padre di tutti coloro che sono figli nel Figlio, sono diventati figli nel Figlio. Se vogliamo ancora essere precisi, possiamo citare anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, che al numero 239 ci dice così: chiamando Dio con il nome di Padre, il linguaggio della fede mette in luce soprattutto due aspetti: che Dio è origine primaria di tutto e autorità trascendente, e che al tempo stesso è bontà e sollecitudine d'amore per tutti i suoi figli. C'è questa duplice, questo duplice aspetto nella paternità di Dio, un duplice aspetto che viene messo in evidenza da nostro Signore Gesù Cristo. Pertanto non possiamo cambiare il nome di Padre, non possiamo chiamare Dio Madre, oppure possiamo appellare Dio con un altro termine che sia più neutrale, più innocuo, così da non offendere la sensibilità delle persone e quindi essere più inclusivi. No, il nome di padre è essenziale, perché pur non esprimendo una realtà genetica, esprime un mistero, esprime la relazione del Padre con il Figlio, quindi la relazione nel Figlio, per mezzo del Figlio di Dio con noi, una relazione d'amore, una relazione di provvidenza, una relazione che ci fa essere, che ci dona questo supporto, questo amore, questa vicinanza di Dio. E quindi la paternità di Dio è immutabile, una paternità che non si può toccare senza necessariamente provocare un collasso di tutta la fede, senza rischiare di rifiutare tutta la fede nel mistero del Verbo incarnato, in colui che è il Figlio. E quindi, se Gesù è il Figlio perché ha rivelato il Padre. E il Padre è colui che è il generante, il genitore, colui che genera il Figlio, e non potrebbe essere altrimenti. Questo però non significa che in Dio non ci sono anche delle proprietà femminili, delle proprietà materne. Questo è molto bello da vedersi nella Sacra Scrittura. Diversi aggettivi che definiscono il ruolo di Dio sono aggettivi femminili. Diverse parole che esprimono un mistero della condiscendenza di Dio sono parole che al femminile. Per esempio, una delle più belle che esprime l'amore di Dio è la parola delle viscere del ventre di Dio, Dio che si commuove nelle sue viscere, come appunto una madre che ha compassione per il figlio, e quella compassione le viene dal suo grembo, perché una madre ha portato nel grembo quel figlio. Quindi come può ignorare quel figlio? Come può dimenticarsi di quel figlio? Le viscere sono espressione di un amore materno che non viene meno, ma se dovesse venir meno, questo ce lo dice Isaia in un modo molto bello: se quell'amore materno venisse meno, quello di Dio non viene mai meno. Io non ti dimenticherò, ci dice il profeta Isaia. Quindi questo significa che nella Sacra Scrittura non c'è maschilismo o la volontà di rigettare ciò che è femminile a favore di ciò che è maschile, perché c'è una superiorità, c'è un patriarcato che confligge contro un tentativo di matriarcato. Non si tratta di tutto questo, si tratta di riconoscere una realtà che è la realtà della paternità divina, che ingloba in sé tutto l'amore del Padre, e quell'amore è così perfetto che non nulla può essere, nulla può sfuggire a quell'amore, e quindi quella delicatezza materna, quella presenza materna è insita, è già presente nell'amore di Dio. E allora, quelle discussioni che non sono in atto da oggi, da questa proposta della Chiesa anglicana, ma sono discussioni presenti nella teologia femminista, soprattutto in quella più radicale, che vuole proporre, che ha proposto già nel tempo, di chiamare Dio madre, perché questo sarebbe più consono al mistero di Dio. Bene, non, questi tentativi sono sterili, questi tentativi sono modi, diciamo, erotici, vorrei dire, di presentare il mistero di Dio, che sono più vicini al nostro modo, molto basso di pensare, e questo inclinarci al male, che invece modi che rispecchiano ciò che è Dio. Dobbiamo attenerci alla rivelazione di Dio, dobbiamo attenerci al mistero di Dio quale padre, alla paternità di Dio, la quale paternità è comprensiva di ogni caratteristica materna, femminile, che non fa altro che perfezionare, per così dire, questa paternità, che non può che essere inclusa in questa perfetta paternità di Dio. Bene, spero che questo concetto sia chiaro, ma vorrei ancora aggiungere un'altra cosa che mi sembra molto molto importante per chiarire che la Bibbia, quando ci presenta Dio come padre, non discrimina, non è omofoba, non è patriarcale, È qualcosa di, è una rivelazione che viene dall'alto. Quindi è una manifestazione di Dio che si fa conoscere. Pertanto chi vuole ascoltare la parola di Dio, chi vuole ascoltare ciò che Dio dice, deve attenersi a quello che Dio ha detto. Bene, per dirvi che paternità divina, che Dio è padre, non sono termini omofobi, ma sono la verità, dobbiamo tenere presente che nella cultura pagana, pre-cristiana, Dio molto spesso è raffigurato con figure femminili, con divinità femminili. Molto spesso accade che la divinità maschile è generata da una divinità femminile, quindi la maternità deificata è più importante della paternità. Per esempio, pensiamo al re degli dèi, se vogliamo dire così, il capo dell'Olimpo, Zeus, il quale è il più grande degli dèi, ma lui stesso ha una madre che lo genera, una dea che lo genera, la dea Rea. Quindi significa che la maternità divina, pagana, chiaramente, questa deità pagana in qualche modo precede ed è al di sopra della generazione di Zeus, pur essendo Zeus il più grande. La Bibbia si discosta da questo paganesimo, rigetta questo paganesimo proprio presentando il mistero di Dio che è padre. Quindi non possiamo dire che la Bibbia ha un sentore diciamo, di maschilismo quasi come se fosse mutuato da una concezione pagana. E invece è proprio il contrario. La Bibbia rifiuta questa concezione pagana di Dio, presentando invece Dio che è padre, una paternità che trascende il genere maschile, ma che nello stesso tempo compie, ci dona un concetto compiuto, comprensivo dell'amore di Dio, del fatto che noi dipendiamo da Dio. Le religioni varie, le religioni conoscono, hanno questa idea di Dio, ma l'idea più, diciamo, il contenuto più chiaro, più comprensivo è quello che troviamo nei Vangeli. E soprattutto quando il figlio Gesù, che ci presenta Dio quale padre, si rivolge al padre in un modo davvero unico, ignoto alla cultura ebraica precedente, vetero-testamentaria. Ricordate quel passaggio molto bello, quando, ed è una parola che solo Gesù può utilizzare, perché lui è veramente il figlio. Quando si rivolge al padre chiamandolo Abba, papà, babbo. È qualcosa che può fare solo lui. Ed è qualcosa che, vi dicevo, non è contenuto nella cultura precedente, pur essendo il concetto di padre presente nell'antica alleanza. È solo Gesù che può dire al padre Abba, perché Gesù è il vero figlio del padre. E può rivolgersi a lui con questo appellativo, papà, perché ha una intimità così profonda con il padre che gli permette di dire questo. E così questo appellativo di papà che Gesù pronuncia, che Gesù manifesta, sarà un appellativo che poi può essere consegnato a tutti coloro che nel figlio diventano figli di quell'unico padre, del padre che è nei cieli. Quindi, cari amici, per concludere, questo tentativo di trovare un pronome neutrale per riferirsi a Dio così da non offendere nessuno è sicuramente un tentativo inconcludente che non ci porta da nessuna parte. Non solo però inconcludente, ma pericoloso. Pericoloso perché svuota il mistero di Dio. Un mistero di Dio che non è un mistero maschile o femminile. Dio è al di sopra dei nostri generi, ma allo stesso tempo, proprio perché è al di sopra, È lui il creatore dell'uomo, maschio e femmina, e questa distinzione, così importante dell'uomo creato, maschio e femmina, ed entrambi creati a sua immagine e somiglianza, è una distinzione da rispettare, da custodire, proprio perché è una distinzione che deriva dalla sua creazione, dal suo amore paterno. Ed è proprio l'amore paterno di Dio, la sua paternità divina, che fa sì che l'uomo conservi questa complementarietà nella quale c'è il rispetto, ma al di fuori della quale non c'è più rispetto, ma c'è soltanto aggressione, c'è intolleranza, c'è un apparente inclusivismo, ma che significa avversione a chi non si sottomette a questo pensiero unico, quello che accade ai nostri giorni. In poche parole, in parole povere, quello che voglio dire è che rigettando Dio, rigettando la verità di Dio, questo odio nei confronti di Dio, perché in fondo questa campagna teologica è un odio mascherato nei confronti di Dio. E dire con parole apparentemente belle, così misericordiose, che di Dio non ci fidiamo. Dio è un nemico. Di quello che lui ci ha detto non ci fidiamo, dobbiamo trovare noi un modo più adeguato per esprimere il suo mistero. Ma è proprio qui il problema. Nella misura in cui rifiutiamo Dio, rifiutiamo la sua verità, la sua paternità, non riusciamo più a capire ciò che è l'uomo. Rifiutiamo anche l'uomo. Rifiutando Dio, voltiamo le spalle alla verità, quindi voltiamo le spalle all'uomo. Non credo che in questa confusione, fluida, ci sarà mai pace, ci sarà mai un approdo, proprio perché la fluidità di genere è destinata a cambiare volta per volta. Non c'è pace, non c'è serenità, non c'è tranquillità, ma c'è solo conflitto. E questo conflitto, in ultima analisi, è generato dal rifiuto di Dio, dal rifiuto della verità di Dio. Per contro, soltanto nella verità di Dio, di ciò che è Dio, nella sua paternità d'amore, troviamo la tranquillità della nostra anima, la tranquillità della nostra vita, la verità di quello che noi siamo. Quello che noi siamo è un dono del suo amore, non è qualcosa da disprezzare e da rifare perché non ci piace. In fondo, questo tentativo nasconde un modo diabolico, seppur camuffato, di rifiutare la creazione, rifiutare Dio e di metterci al posto di Dio. È Satana che si mette al posto di Dio, soltanto lui che vuole prendersi il posto di Dio. Invece noi rifiutiamo Satana, rifiutiamo questo piano diabolico e riconosciamo soltanto Dio quale creatore dell'uomo. E nella sua bontà d'amore paterna vediamo questa continua provvidenza d'amore che ci accompagna. E soltanto in questa provvidenza d'amore troviamo la nostra pace, abbiamo la nostra speranza, troviamo la tranquillità del nostro animo, quello che purtroppo manca ad una cultura che si dice rispettosa, ma che in fondo propina come veleno questo inclusivismo, questa fluidità, questa intolleranza nei confronti di ciò che è. Bene, grazie cari amici della vostra partecipazione, della vostra presenza. Allora, come mio solito, adesso mi fermo per qualche breve istante, in modo da poter vedere i vostri messaggi, e poi ritorniamo insieme per un momento di confronto, un momento di dialogo, rispondendo alle vostre domande. Vi saluto tutti e vi vedo numerosi dai nostri tre canali. A tutti voi che seguite dai vari canali, Cattolica Fides, Cooperatores e Radio Buon Consiglio, giunga un cordiale saluto. Allora prendiamoci un attimo di pausa e poi ci rivediamo per la seconda parte di questa catechesi. Eccoci, cari amici, di nuovo collegati. Bene, allora scorrevo le vostre tante domande, commenti, osservazioni che vedo sempre così interessanti e mi congratulo con tutti voi per la qualità delle vostre considerazioni e anche l'opportunità, ecco, dei vostri interventi. Questo mi incoraggia e sicuramente ci unisce in questo sforzo di conservare la retta ragione, di pensare con la nostra testa senza che ci sia qualcuno dal di fuori che cerca di propinare dentro di noi del veleno che dovrebbe modificare il nostro modo di pensare e quindi uniformarci alla vulgata corrente. No, rifiutiamo tutto questo in nome di Dio, in nome della verità di Dio, in nome della verità dell'uomo, di ciò che Dio ha fatto quando, creando l'uomo, lo fece maschio e femmina, senza vergognarci di questo, perché l'uomo è ciò che è. Certamente può sentirsi diverso, può voler essere diverso con un atto di libertà, ma in fondo, se uno ascolta la sua coscienza, in quella coscienza, sacrario dell'uomo, trova la verità di se stesso, ciò che è in relazione a colui che è, colui che l'ha fatto, il creatore. Bene, allora iniziamo subito, ecco, con Fra Benedetto, o Padre Benedetto pensa, fluidità di genere va a braccetto con la fluidità dottrinale. Esatto, esattissimo. Questa fluidità dottrinale che è più pericolosa, sicuramente, di quella di genere, ma è una conseguenza, è un passaggio successivo. E questa fluidità dottrinale mi sembra sia un po' il tema chiave del sinodo cattolico in atto, non quello anglicano, ma quello cattolico, una fluidità dottrinale che è giustificata molto spesso dalla inclusività, dalla pastoralità, da questo sforzo di ascolto. Dobbiamo ascoltare tutti, si dice, sì, ascoltare tutti. Anche Gesù ha ascoltato tutti, ma non ha risparmiato di dire la verità a quelli che lo seguivano. Anzi, ha detto delle parole molto chiare, molto dure. Ricordate il discorso sul pane della vita, volete andarvene anche voi? Prego, accomodatevi. Da chi andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Molti, molti dei suoi discepoli lo avevano abbandonato perché Gesù aveva detto delle parole molto chiare, molto dure. Quindi dovremmo essere sinodali più di Gesù, meglio di Gesù, cari amici, dovremmo cercare di essere più inclusivi e più inclusivi di Gesù perché poi in fondo Gesù non ha tollerato questa inclusività, ha mandato via delle persone, ha fatto sì che delle persone uscissero da questa tenda, se vogliamo. Quindi la tenda di Gesù non era una tenda accogliente, dovremmo avere una tenda nuova, la nostra tenda. Sì, sarà la nostra tenda, ma sicuramente non quella di Gesù. E noi preferiamo avere quella di Gesù. Bene, Raffaella, Papa Luciani fu il primo a dire che Dio è anche madre. Esatto, sicuramente con le migliori intenzioni. Esatto, lo leggevo poco fa, in una omelia che fece, e quel suo dire che Dio è anche madre era inteso proprio nel senso che in Dio ci sono delle proprietà materne, che vengono messe in evidenza dal suo amore paterno, che non può dimenticare quanto fa anche una madre, più di una madre, perché Dio è così perfetto che in lui c'è il meglio, se vogliamo, di quello che può essere un padre, di quello che può essere una madre. Quel suo commuoversi nelle viscere è una situazione eminentemente femminile, una mamma che soffre la sofferenza del figlio. Dove la soffre quella sofferenza? Dentro, nelle sue viscere, nel ventre, è qualcosa di naturale in lei, perché fa parte del suo generare quel figlio, del suo portare quel figlio dentro di sé. Bene, questo c'è in Dio, ce lo dice la Sacra Scrittura. Quindi, quell'amore materno e quelle qualità materne dell'amore sono presenti in Dio. In questo senso Dio è anche madre, ma questo non significa che dovremmo parlare di Dio come madre, invocare Dio quale madre nostra che sei nei cieli, come qualche teologa femminista radicale ha detto. No, non possiamo chiamare Dio madre perché questo non è presente nella Sacra Scrittura. Possiamo chiamare Dio solo padre, padre nostro. E come dicevo prima, questa paternità non è un'espressione del genere maschile di Dio, ma è una paternità dottrinale, teologica, è l'essenza di ciò che è la prima persona della Trinità rispetto alla generazione del figlio, colui che genera il figlio, colui che si prende cura di tutti i figli divenuti tali nel figlio. Bene, grazie Raffaella. Vediamo ancora Bruno. Nel suo Gesù di Nazareth, Benedetto XVI scrisse: solo mediante l'esclusione delle divinità madri l'Antico Testamento poteva portare a maturità la sua immagine di Dio. Esatto, la pura trascendenza di Dio. Esatto, è proprio questa esclusione della divinità materna, ma femminile, che l'Antico Testamento mette in evidenza l'unicità della rivelazione divina e il fatto che il contenuto dottrinale della Bibbia non è mutuato dalle culture locali, presenti o circostanti, o precedenti, ma è frutto di una rivelazione divina che si distingue, si contraddistingue proprio per questo fatto. Dio è padre e quindi è l'unico. Lui non ci sono altri prima di lui, non c'è qualcuno che lo ha generato, non c'è una madre che lo ha messo al mondo. E lasciatemi dire anche questo. E allora, che significa che Maria è madre di Dio? Bene, qualcuno ha voluto anche leggere questa maternità divina, la Theotokos, come reminiscenza greca pagana, per dire che come la madre di Zeus, il cristianesimo ha preso Maria a prestito per dire che c'è una madre di Gesù. No, Maria non è la dea madre che genera il Dio uomo, maschio. Maria è una donna, una creatura che per grazia ha generato Dio secondo la natura umana. Ha generato la persona del figlio secondo la natura umana, dando esclusivamente a Dio la natura umana. Ma siccome quella madre è madre di tutta la persona, di tutto il figlio, una madre è madre di tutto il figlio, non soltanto di una parte, Maria è madre di Dio, è la Theotokos, una creatura che ha dato la sua umanità a Dio e quindi è la vera madre di Dio. Nessuna reminiscenza pagana, ma un chiaro distacco, una chiara evidenza di distacco. Martina, potrebbe essere un modo per escludere la devozione a Maria, la madre colpirne la sua maternità divina? Eh sì, Martina, potrebbe essere questo modo di questo tentativo di riscrivere la fede teologica, la fede teologale, meglio, e quindi chiamare Dio madre, sarebbe un modo anche per escludere la maternità divina, escludere Maria, che non è una dea, ma è la madre di Dio, la vera madre di Dio, potrebbe essere un colpo alla Mariologia. E difatti la teologia radicale femminista, in generale, e soprattutto poi quella radicale, ma in generale la teologia femminista non vede assolutamente di buon occhio la Mariologia. E per una teologia femminista, Maria, Vergine, Madre, Immacolata, rappresenta uno schiaffo alla femminilità, a quello che la donna è e a quello che la donna normalmente aspira ad essere. Maria è troppo distante, troppo differente, umilia la donna, quindi la dobbiamo mettere da parte. E in questa teologia femminista 2.0, se vogliamo dire così, ripresentata adesso sotto mentite spoglie in altri modi, c'è un tentativo di questo tipo. Ci può essere, sicuramente, sì. Bene, Giacomo da Pistoia. Ho partecipato ad una conferenza di due sacerdoti cattolici, docenti in seminari e facoltà teologiche toscane, che sostengono che abbiamo da imparare qualcosa dal gender. Bene, che dobbiamo imparare, Giacomo? Che che a detta loro ci insegna che Dio è anche madre e che spiega come mai ci sono più donne che uomini a rosario e a messa. Anche Avvenire ha ospitato articolo di apertura al gender. Che cosa dobbiamo imparare dal gender? Dobbiamo imparare che siamo quello che Dio ci ha donato di essere quando ci ha fatto. Questo dobbiamo imparare, che siamo maschio e femmina, che non c'è una fluidità di genere, che il genere non è una mia sensazione di quello che sono, una percezione della mia espressione. È quello che sono, è quello che devo essere. Essere maschio è certamente accidentale rispetto all'essere, ma mi struttura, mi plasma, mi delinea, e questo viene con la mia natura. Non è qualcosa che mi viene dato o tolto dalla cultura circostante. E invece questo lavaggio del cervello che si prova a fare soprattutto sui bambini, che mira a far sì che il genere sia una percezione più che un dato della natura. È questo che invece prova a manipolare la vita in nome di questa fluidità di genere, che è una dittatura ormai. Ma il problema, Giacomo, di Dio che è madre, è qualcosa che è un problema vecchio, è un problema che viene da una teologia anni, ormai già anni 70, teologia soprattutto femminista, che vede il fatto di dire Dio padre un'offesa alle donne. Ma come dicevo, dire che Dio è padre non significa voler pronunciare quella mascolinità superiore rispetto alla femminilità inferiore, è invece esprimere ciò che Dio è. Possiamo includere in questa paternità delle proprietà femminili, materne, che sono riflesse in un modo eccezionale, eccellente, ma non possiamo, non dobbiamo assolutamente cangiare la paternità in qualcosa d'altro e quindi far sì che diventi maternità. Ma poi, Giacomo, se, ecco qua, se parliamo di maternità divina, o certo, cioè se dobbiamo dire che Dio è anche padre, questo risulta offensivo alle orecchie pie dell'inclusivismo di oggi, della fluidità di genere di oggi, che non vuol sentire parlare di neppure di madre. Madre offende chi non è madre, chi lo era o chi lo potrebbe essere non lo vuole essere, una donna che non si riconosce in quel genere. Quindi dire che Dio è madre, anche questo è un problema. Questo è il rischio di una fluidità che continua a cambiare, quindi che ci lascia sempre con un pugno di mosche. Bene, andiamo avanti. Fra Var, che direbbe il cardinale Newman, ex anglicano, a questi suoi fratelli? Ex fratelli, esatto. E che direbbe? Direbbe che devono imitarlo. Devono imitarlo soprattutto in questa saldezza del pensiero. Ma proprio oggi riflettevamo con i miei fratelli su questa esperienza del cardinale Newman, seguita da tanti poi, che anche di recente, che accolgono questo suo invito e ritornano alla Chiesa Cattolica. Però c'è qualcosa che di diverso rispetto al ritorno di Newman e al ritorno di oggi di alcuni, perché alcuni ritornano ma poi trovano nella Chiesa Cattolica le stesse idee che si trovano nella Chiesa Anglicana. E allora uno può dire, ma perché devo entrare nella Chiesa Cattolica? Questo è un motivo per cui molti non si convertono, molti rimangono bloccati. Perché? Perché incontrano delle idee, guarda caso il nostro sinodo, che si dibatte su cose che non così esplicite come quelle proposte nella Chiesa Anglicana, ma su per giù siamo lì. Si parla di benedizioni, si parla di possibilità, di inclusione, di benedizioni di coppie omosessuali, quello che è stato votato adesso e che sembra aver avuto una maggioranza nella Chiesa Anglicana. Bene, Knopf Ferrari, penso che padre sia origine della generazione umana stessa e garanzia dell'identità delle generazioni adottate nel suo nome nel tempo. specchio della gerarchia e stabilità nelle famiglie. Esatto, padre è origine della generazione umana ed è anche nella Santissima Trinità, guardando alla Trinità che è modello della nostra famiglia, modello della nostra società, dell'ordine che dovrebbe regnare nella società, troviamo proprio questo, che la paternità di Dio è il principio senza principio della Trinità. Il Padre è colui che genera il figlio senza essere lui stesso generato o senza avere un principio prima, se vogliamo dire così, di sé. Il padre è il principio senza principio. Quindi questo ci dice che la paternità di Dio è fonte generativa, fonte, principio, ordine. Senza la generazione di Dio, senza la paternità divina, non c'è ordine. E guarda caso, il disordine di oggi nasce dal fatto che la paternità di Dio viene esclusa, viene rigettata. Rigettando la paternità divina, si cade nel caos. Caos che viene ammantato di parole belle come fluidità, inclusività, ma caos. E basta. Bene, Paolo Marchioni, un'informazione per favore, può dare la sua mail? Le scrivo da un po', ma non ricevo risposta. Non vorrei che non le arrivassero i miei messaggi. Paolo, la mia mail la trova sul sito, sul canale YouTube, va nelle informazioni e lì c'è una mail a cui mi può scrivere. Benissimo. Anna, io sono nata e cresciuta sotto il regime comunista in Albania. E credevo di aver visto tutto, mai avrei pensato che sarebbe arrivati a questo punto. Purtroppo, Anna, è così. Ma un altro pensiero, un attimo, un pensiero che mi veniva anche, pensando proprio al comunismo e facendo un legame, una connessione con il comunismo, è che questa situazione è una situazione praticamente un effetto postumo di una ideologia comunista. È, seppur il comunismo è crollato ufficialmente, il marxismo che lo ha generato, quella cultura egualitaria che ha provocato il comunismo, non è crollato, anzi, ha cambiato volto. Adesso dal lato economico è arrivato a quello biologico. Sociale, ma è la stessa cultura dell'egualitarismo che vuole eliminare ogni differenza. E adesso la differenza può essere eliminata solo con la fluidità, con la trasmutazione continua e cangiante. Ma Anna, siamo in preda alla stessa ideologia, al regime comunista che c'era in Albania e che c'è ancora adesso qui. Raffaella vogliono finire di distruggere la famiglia, come ha profetizzato su Lucia di Fatima. E quando la Madonna Fatima ci ha detto che se non avessimo accolto le sue parole, la Russia avrebbe diffuso i suoi errori nel mondo, si riferiva proprio a questo. Cari amici, Fatima è una profezia su quello che è accaduto. Accogliere la parola di Maria a Fatima e quindi consacrare la Russia al suo cuore immacolato. Sarebbe stato una diga per evitare che la Russia diffondesse il comunismo materialista nel mondo. Comunismo materialista che è proprio questo, che è cultura del gender, teoria del gender, cultura dell'inclusivismo e della fluidità di genere. Questo non è altro che forse il penultimo, non vorrei dire ultimo perché sicuramente il male ci conserva ancora qualcosa, ma forse l'approdo penultimo di una cultura del comunismo marxista che vuole livellare ogni differenza, soprattutto mettendo da parte la famiglia, rifiutando la famiglia, perché la famiglia è il caposaldo più importante per poter fondare una società, è il fondamento sul quale si fonda una società civile, è la gerarchia naturale che dovrebbe essere abolita in nome della egualità, dell'uguaglianza. Quindi della non differenza, della fluidità di tutto. Maria Cecilia, la sfida più grande sarà proteggere i nostri figli da tutto ciò. Esatto, è proprio questa. Come Come possiamo fare, a parte con l'esempio e la preghiera? Dobbiamo stare attenti alle scuole, cari amici. Dovete vigilare sull'insegnamento che danno ai vostri figli nelle scuole, perché tutto questo è oggetto di insegnamento purtroppo nelle scuole. Si vuole inculcare nei vostri figli che la fluidità di genere è una legge della natura. Quindi un bambino dovrebbe essere educato a scoprire questa sua capacità di essere fluido nel suo genere, di percepire in modo diverso a secondo degli stadi della sua vita, dell'età, ma anche dei condizionamenti sociali, il suo genere. E quindi avere un'idea più chiara di quello che si sente di essere, di quello che vorrebbe essere, rinnegando, rifiutando queste imposizioni culturali, che in Italia vengono sicuramente dalla Chiesa, da una cultura che è radicalmente cristiana e cattolica. Quindi quello che i genitori devono fare è vigilare attentamente sulla educazione che che i vostri figli ricevono nelle scuole pubbliche o addirittura nelle scuole private, perché poi succede spesso che anche in scuole cattoliche private c'è ormai un allineamento a questa cultura di massa, della fluidità di genere che, per rispetto, di chi non la pensa come noi, questo è un po' lo slogan comune, per rispetto di chi non la pensa come me, devo dire delle cose. Devo dire che un bambino, non è maschio e femmina in ragione della sua natura biologica, ma è ciò che può diventare in ragione di quello che è attorno a lui, dei condizionamenti, sociali. Quindi ecco, questo è il ruolo importante dei genitori oggi, vigilare e sicuramente cambiare scuola, trovare una scuola dove non si insegnano queste cose, una scuola vera. Bene, Mario, la preghiera di Gesù, Padre nostro, è sotto attacco da più parti. Perché? Perché Mario? Perché è la preghiera più bella, la preghiera più santa che dobbiamo fare. È la preghiera di Gesù. Vogliono cambiare adesso il termine padre. Se passasse, pensiamo ad una ipotesi, che poi non sembra così astrusa o remota, ma è un'ipotesi possibile. Se passasse questa proposta nella Chiesa anglicana di trovare un nome neutro, un pronome neutro per riferirsi a Dio, qual è la prima preghiera che salta? Il Padre nostro, perché non si dovrebbe più dire Padre nostro, ma chissà cosa, un'altra cosa. E quindi significa rifiutare quello che ha detto Gesù. Chiaramente significa rifiutare Gesù, ma non si fa un'altra religione? Probabilmente sì, siamo già in un'altra religione, il rifiuto di Gesù, rifiuto della religione. Cecilia, siamo talmente superbi da voler correggere Dio, esatto, e la sua rivelazione. Si tratta di questo, dobbiamo correggere Dio, perché Dio si è sbagliato, evidentemente. Bene, Bruno Rembrandt, nel quadro del ritorno del figlio al prodigo, rappresenta il padre con una mano femminile e una maschile. E Giovanni Paolo II attribuì a Dio mani di padre e di madre nello stesso tempo. Esatto. Questo è bello da dirsi, da sottolineare. Dio non è omofobo. Noi non siamo omofobi se presentiamo Dio come padre, se parliamo, se crediamo, credo in Dio Padre Onnipotente, l'articolo primo del credo. Non siamo omofobi se professiamo la nostra fede con chiarezza. Ma in quella paternità di Dio, certo, vogliamo includervi ogni possibile caratteristica d'amore materno, che non può sfuggire all'amore infinito, perfetto di Dio. Bene. Ecco qua un nome un po' difficile. Padre, questa volta faccio fatica a seguirla, ma davvero c'è qualcuno che si immagina Dio come un maschio oppure una femmina? Dio non è un essere sessuato. Esatto, Dio non è sessuato, Dio è spirito, però questi complotti, diciamo così, questi tentativi di rivedere la verità di Dio, quale padre, non fanno altro che abbassare la paternità ad una distinzione tra maschio e femmina. e quindi a leggere nella paternità divina una distinzione di genere, un genere maschile, e non invece ciò che è l'essenza generativa, il fatto che il padre è colui che genera, colui che crea, colui che è in relazione con il figlio perché è lui dal quale principia il figlio. Sì, purtroppo si abbassa Dio ad un essere sessuato che poi fa il paio con uno sforzo di introdurre la sessualità, di sessualizzare l'idea di Dio, l'idea di Eucaristia. Vi facevo una catechesi proprio spiegando che c'è un tentativo teologico di leggere in modo sessuale, erotico, l'Eucaristia per giustificare tutte le possibili derive sessuali in nome dell'Eucaristia quale corpo dato, per giustificare i rapporti LGBT, i rapporti omosessuali. Per trovare una via per la loro benedizione. Il padre Domenicano, di cui vi parlavo la scorsa volta, è un padre che giustifica, che tira in ballo l'Eucaristia per giustificare i rapporti omosessuali in nome dell'Eucaristia. Quindi, in un modo o nell'altro, c'è un tentativo di sessualizzazione di Dio per giustificare il nostro modo di pensare al sesso, alla sessualità, alla vita umana. Bene, Pequeno Apostolado dal Brasile, la fede cattolica, credo che sia dal Brasile, la fede cattolica, la cultura cristiana è quella che più valorizzava le donne, esatto. Le femministe hanno torto in tutte le loro lamentele, esatto, è vero. È la cultura cattolica, è la cultura evangelica che premia le donne. È Gesù, cari amici, che valorizza la figura femminile in un modo unico rispetto alla cultura ebraica. La donna non aveva diritto di parola, non aveva valore la sua testimonianza. Gesù si intrattiene addirittura con la samaritana che ha avuto cinque mariti e quello con cui adesso viveva non era suo marito. È uno scandalo che un uomo si intrattenga con una donna. E con una donna di tal fattura, ma Gesù lo fa proprio perché deve valorizzare la donna. E la prima apostola di Gesù sarà una donna, Maria Maddalena. La Maddalena sarà colei che evangelizzerà gli apostoli e dirà agli apostoli: guardate che il Signore non è più nel sepolcro. La donna non aveva. Non poteva testimoniare, ma Gesù ribalta le cose perché ha fatto della donna ne ha fatto una sua apostola, ma ha fatto della donna un essere speciale anche perché ha avuto una donna nella sua vita unica, che è la sua madre, e l'ha resa tutta santa, tutta immacolata, proprio per esaltare in Maria la bellezza della femminilità. Quindi non si tratta di maschilismo, di odiare le donne, misoginismo, misoginia, ecco il termine tecnico, odio nei confronti delle donne, paura in qualche modo della donna. No, si tratta di capire come stanno veramente le cose. Benissimo. Cristina Scalabrine, quando arriverà il trionfo del cuore immacolato di Maria? Speriamo presto, Cristina, veramente speriamo presto perché sarà la nostra unica consolazione in questa confusione che regna. Sì. Ancora Pequeno Apostolado, anche il segno della croce risente di questa nuova cultura teologale, poiché diciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Esatto, i tre, la Santissima Trinità. Esther, fammi vedere, c'era Angela di Leo che mi chiedeva qualcosa. Vedevo che Angela c'era un messaggio ancora prima che iniziasse la diretta, ma che poi in qualche modo è stato cancellato, credo, dalla diretta stessa quando è partita. Se me lo può rimandare o se me lo fai vedere, Esther, eccolo qua. Però questo credo sia diverso in ogni caso. Padre, è un discorso molto difficile, forse le filosofie orientali ci confondono. Purtroppo sì, Però dobbiamo ritornare alle nostre radici cattoliche, alle radici bibliche, per vedere la chiara unità, unicità che c'è nel linguaggio biblico. Bene, poi diceva ancora Angela, forse quando in altro mondo, dove saremo come angeli, lì saremo nella fluidità gender. No, Angela, non ci sarà la fluidità perché comunque non ci sarà più, saremo come angeli, quindi non saremo più, certamente saremo sessuati con il corpo che alla fine dei tempi riceveremo, ritorneremo ad essere, alla risurrezione dei corpi, ma l'accento non sarà sul genere, ma sarà sull'amore di Dio, sul fatto di trovare Dio, di amare Dio con tutto il cuore. Quindi non si può in ogni caso parlare di una fluidità di genere, non si fluttuerà nel paradiso da questo punto di vista. Gesù si paragona metaforicamente a una madre quando dice Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte? Esatto, ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini. Esatto, anche in questo caso c'è una figura materna che Gesù fa sua per dire, per esprimere il suo amore nei confronti di Israele, il suo profondo amore, purtroppo contraccambiato con il ripudio di alcuni, con il rigetto, con la condanna a morte. Bene, cari amici, allora credo che ci siamo. Siamo in arrivo, addirittura d'arrivo, cioè alla conclusione di questa nostra catechesi di oggi. Approfitto ancora per ringraziare tutti voi, della vostra presenza, della vostra partecipazione, del vostro interesse e credo anche, leggo da come leggo, della vostra sofferenza per quanto sta accadendo. Sembra proprio una parabola discendente, come si vede, no? Si va sempre più in basso. Una congiura, credo. Vi dicevo da Sanremo, passando attraverso i vari sinodi, si arriva sempre alla stessa cosa. Si propone sempre la stessa cosa, un inclusivismo che deve essere apertura alla fluidità di genere. E questo deve essere, è la cultura, questo deve essere accettato. Questo viene reso pubblico, viene così, imposto con i film, con gli spettacoli, con le canzoni, con le riflessioni teologiche, purtroppo. Ma a questa cultura, a questa invasione, di una dittatura del genere, noi, resistiamo con la retta ragione, con l'amore per l'uomo, con l'amore per Dio, soprattutto con l'amore verso il Padre nostro che è nei cieli, dal quale dipende ogni paternità nei cieli e sulla terra. Grazie al quale c'è ordine nella nostra vita. Con la sua paternità c'è tranquillità nel nostro cuore, nella nostra vita. E tutti siamo uguali perché siamo figli di Dio, sì, non c'è più distinzione fra chi è greco, chi è ebreo, chi è giudeo, chi è pagano, ma c'è unità nella fede in Cristo. Non c'è più uomo né donna in questo senso. Superiamo l'ostilità, che è distinzione, ma che può diventare ostilità a causa del peccato soltanto in Cristo, nell'amore di Cristo, riflesso dell'amore del Padre. Bene, allora avviamoci alla conclusione con una preghiera finale. Mi raccomando, lasciate un bel like sul video e poi iscrivetevi al canale. Mi raccomando, anche voi che seguite normalmente, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri canali e di cliccare sulla campanella, vedete? Così da buoni sacrestani rimarrete sempre aggiornati con la campanella. Allora concludiamo con una preghiera nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre della nostra fede,
Prega per noi.
San Giuseppe,
Prega per noi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre e nostra Corredentrice, il Signore vi benedica e vi custodisca nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Grazie a tutti. Buona serata e a presto. Ave Maria.